Monica Setta conduce Cantiere Italia.
Bentornati a Cantiere Italia. Allora, se io vi dico cos'è un super condominio, quanti di voi che ci state ascoltando riuscite a dare una risposta esatta? Beh, insomma, io direi non tantissimi, perché quando si tratta di faccende condominiali c'è sempre bisogno dell'esperto. E allora noi con grande gioia riapriamo il nostro sportello condominio dando il benvenuto, anzi il bentornato, ad uno dei professionisti più quotati della piazza, che è il dottor Francesco Prestanicola. Buon pomeriggio, grazie di aver accettato il nostro invito.
Buon pomeriggio e grazie a voi.
E allora la domanda a lei: che cos'è un supercondominio, dottor Prestanicola?
Ecco, una domanda bellissima, perché è un argomento sicuramente spinoso e soprattutto oscuro ai più. Il supercondominio è una fattispecie poi prevista dall'articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, e prevede che quando più condomini abbiano degli elementi in comune tra loro nasca un super condominio. Quindi diciamo che quando complessivamente comunque devono esserci più di 60 unità immobiliari, ci sono dei condomini, cioè dei palazzi che hanno dei servizi in comune, c'è un super condominio che quindi ha una gestione delle parti comuni a più condomini, a più stabili. Un po', diciamo, in grande quello che accade in piccolo con il nostro condominio, no? Quando più unità immobiliari hanno dei servizi in comune.
Senta, ma come nasce un condominio?
Allora, il vagito del condominio si ha nel momento in cui un unico proprietario o il costruttore vendono la prima unità immobiliare. In quel momento sorge proprio il condominio. Fino a quel momento non esisteva, perché se c'è un unico proprietario, anche se sono più comproprietari, diciamo, non esiste. Nel momento in cui quindi si definisce con la prima compravendita, ci sono due soggetti diversi che hanno delle proprietà in comune tra loro, e a quel punto nasce il condominio, ecco.
Senta, dottor Prestanicola, lei può immaginare che ogni volta che noi annunciamo la sua presenza le domande sono veramente tante e arrivano un po' da tutte le parti d'Italia. Allora io vado un po' random, partendo dalla domanda di Anna Paola, che scrive da Treviso e le chiede: il portiere è obbligato a ritirare pacchi e a portarli a casa del destinatario? Perché nostra amica abita all'ottavo piano. E quindi dice,
e magari senza ascensore.
No, l'ascensore c'è, lo precisa, però dice: è obbligato oppure devo scendere io?
Allora, in questo caso chiaramente ci si rifà soprattutto a una regola generale che non ci dovremmo mai dimenticare, cioè la regola del buon senso, ok? Nel senso che il portiere ha quale indennità previste sicuramente nella sua busta paga, anche quella del ritiro di posta, raccomandate e pacchi. Poi adesso abbiamo avuto un'esplosione, diciamo, di questo tema
con tutti quanti i pacchi che arrivano dalle piattaforme digitali, certo,
esatto,
con gli acquisti online.
C'è stata un'esplosione di acquisti online, di piattaforme digitali che consegnano a tutte le ore, e anche la stessa Poste Italiane, diciamo, che consegna non più nei soliti orari canonici, diciamo, previsti, no? Per il ritiro di raccomandate e quant'altro. Il portiere sicuramente ha l'obbligo di ritirarle, perché è previsto dal suo contratto. Per quanto riguarda portarle fino a casa, se non è espressamente indicato, secondo me è una carineria, una gentilezza che viene fatta, ma non c'è sicuramente un obbligo, ecco, dai.
Allora, andiamo ad un'altra domanda di Francesco da Brindisi. Chiede: è giusto dare un'indennità per l'occupazione dei giardini privati durante l'esecuzione dei lavori straordinari dell'edificio?
Sì, è giustissimo. Questa è una domanda che, insomma, è un po' ricorrente, probabilmente perché adesso in primavera iniziano tutti
i lavori,
straordinari che sono stati rimandati, e quindi sicuramente è una domanda che ricorre. E la risposta è sempre la stessa: sì, va data un'indennità per l'occupazione dei giardini privati. È una cosa chiaramente non normata dal Codice Civile, ma se deliberato dall'assemblea dei condomini con una maggioranza qualificata, quindi la maggioranza dei presenti in assemblea che rappresenti almeno la metà del valore millesimale dell'edificio, allora è corretto prevedere un'indennità su cui ci si dovrà mettere d'accordo, ovviamente per il quantum, ecco.
Maria Pia da Verona, è obbligatoria l'assicurazione globale fabbricati nei condomini?
Non è obbligatoria a meno che non lo prevede il regolamento di condominio. Come abbiamo detto più volte, i regolamenti di condominio si dividono in regolamento contrattuale e regolamento assembleare. In entrambi i casi, se è prevista l'obbligatorietà della polizza, questa va fatta. Io amo dire che è altamente consigliata la polizza, perché ci deve tutelare rispetto a una serie di rischi che è inutile che ci assumiamo noi, ecco, né noi come amministratori né noi come condomini, ecco.
Allora, noi ci fermiamo il tempo di un brano musicale, poi torniamo e ripartiamo, torniamo seri da un'altra domandona. Che differenza c'è tra il regolamento di condominio assembleare e il regolamento di condominio contrattuale? Torniamo alla domanda delle domande. Che differenza c'è tra regolamento di condominio assembleare e regolamento di condominio contrattuale? Francesco Prestanicola.
Il regolamento di condominio contrattuale è quello che l'originario unico proprietario o il costruttore all'atto della prima compravendita immobiliare, e quindi quando abbiamo detto prima sorge il condominio, consegna al primo acquirente. Viene allegato poi al rogito e quindi viene trascritto, e a quel punto è opponibile a tutti vita natural durante. E in questo caso il regolamento contrattuale può prevedere una serie di norme che hanno dei vincoli sul libero godimento della proprietà privata, ed è un regolamento appunto che ha una validità negli anni e un'obbligatorietà per tutti, anche coloro che acquisteranno nei successivi decenni gli immobili in quel condominio. Il regolamento invece assembleare è un regolamento che non è stato formato dall'originario costruttore o unico proprietario, ma è un regolamento che viene formato dall'assemblea dei condomini, quindi è la volontà dei condomini riunitisi in assemblea con un apposito ordine del giorno che formano delle regole per la gestione del bene comune. È chiaro che questo regolamento di tipo assembleare non può apporre dei limiti al libero godimento della proprietà privata, banalmente, perché sennò sembrano chissà quali grandi paroloni o grandi temi che stiamo affrontando. Il regolamento contrattuale può inibire l'uso degli appartamenti per farne studio medico oppure bed and breakfast. Il regolamento assembleare non può farlo.
Senta, come faccio a sapere se le tabelle millesimali sono giuste o sbagliate?
Ecco, questa è una domanda fantastica, perché la risposta ognuno la vorrebbe per sapere, insomma, se poi in effetti partecipa alla vita condominiale secondo dei numeri corretti. Semplicemente, per sapere se le tabelle sono giuste bisogna dare mandato a qualcuno perché le riproduca. Quindi viene dato normalmente il mandato a un professionista che rifaccia, come si dice in gergo, le tabelle millesimali, e a quel punto si possono mettere a confronto le nuove tabelle con le tabelle in uso nel condominio. In quel caso poi, se ci sono delle variazioni particolari, quelle nuove tabelle possono addirittura essere approvate con una maggioranza qualificata e nemmeno con l'unanimità. Sono solo due casi specifici, li prevede l'articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, quando risulta che sono conseguenza di un errore, oppure quando, per, lo leggo testualmente perché poi ce l'ho casualmente qui davanti, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari è alterato per più di un quinto. Quindi di fatto, se i miei millesimi aumentano del più del 20%, a quel punto le nuove tabelle possono essere, o diminuiscono del 20%, le nuove tabelle possono essere approvate anche con una maggioranza qualificata, cioè la maggioranza dei presenti in assemblea che rappresenti 500 millesimi.
Senta, dottor Prestanicola, se l'amministratore non vuole ripartire le spese tra proprietario e inquilino, è obbligato a farlo?
No, diciamo che non c'è un obbligo, il codice non parla proprio di questo obbligo, ma è un uso che l'amministratore predisponga una ripartizione tra condomini e inquilino. Di norma l'inquilino paga le spese di manutenzione ordinaria e di gestione ordinaria, mentre invece il proprietario paga tutte quelle spese di carattere straordinario, quindi connesse alla proprietà del bene, però non c'è un obbligo.
Adesso, è un uso consolidato. La domanda delle 100 pistole: l'amministratore ha l'obbligo di dirimere le controversie tra condomini, perché ne nascono tante, eh? Non a caso noi abbiamo aperto uno sportello condominio.
Abbiamo un ruolo sociale, io lo dico sempre.
Di mediatori?
Sì, diciamo dei mediatori, e partecipiamo alla vita di tutti i giorni dei nostri amministrati, dei nostri condomini, dei nostri clienti, ecco, chiamiamoli con il nome giusto, perché altrimenti sembrano delle entità estranee alla nostra vita professionale. E secondo me abbiamo questo compito sociale anche di suggerire delle risposte corrette che aiutano a gestire meglio la vita di tutti i giorni. Quindi sì, assolutamente sì, l'obbligo di dirimere le controversie per me c'è, e come.
Allora, grazie di cuore, davvero grazie di cuore a Francesco Presta Nicola. Torneremo prestissimo a collegarci con lei.